Io mi chiamo Thomas Reisig, sono socio di Armonia Animali, che è l'organizzatrice di questo evento, e, dove faccio parte del direttivo. E sono anche proprietario della Natura Vetale Italia, produttore di mangimi ed integratori naturali per cani e gatti. Per chi non mi conosce, sono arrivato al mondo dell'olistico per cani e gatti attraverso il nostro cane Tigi e il nostro gatto Pici, che circa 8 anni fa non stavano tanto bene e che per puro caso mi hanno portato a conoscere la Natura Vetale in Germania, dove c'è la sede principale della Natura Vetale, a pochi chilometri da dove sono cresciuto e nato io, al nord della Germania. E questi due, il cane e il gatto, mi hanno veramente cambiato la vita anche professionale. Poi, due parole su Armonia Animali. Armonia Animali è stata fondata dai veterinari Stefano Catinelli e Pietro Venezia circa 6 anni fa. L'idea è di creare una famiglia con un approccio diverso al rapporto umano, animale e ambiente. Un approccio etico nel rispetto della natura e di noi stessi, degli animali e dell'ambiente. Siamo tutti inseriti in un sistema naturale dove ogni azione che facciamo ha una conseguenza, su noi stessi, sugli altri, sull'ambiente e sui diritti sociali. Tali conseguenze possono essere negative o positive. Rispetto all'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo e nei rapporti che abbiamo con la gente e con gli animali. Noi in questo caso intesi come uomo, animale e ambiente, che tutti uniti e anche tutti connessi. Questo approccio cosiddetto sistemico è la base di Armonia Animali. Stasera parliamo di alimentazione per cani e gatti secondo natura e lo facciamo con il veterinario dottor Simone Ventura di Mestre, che tanti di voi che si sono collegati conoscono già, che è anche socio professionista di Armonia Animali. Simone Ventura è medico veterinario, consulente in medicina complementare e alimentazione naturale e molto molto di più. E questo molto di più lo lascio spiegare a Simone direttamente. Quindi vai, Simone.
Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio di essere così tanti presenti questa sera. Sicuramente l'argomento dell'alimentazione è un alimento molto interessante. E io da diversi anni mi interesso di medicina integrata, e mi interesso quindi non solo di nutrizione, ma anche di osteopatia, di omotossicologia, materia che insegno alla PRM Academy. E ozonoterapia, fitoterapia, e da molti anni ho compreso come per qualsiasi percorso di guarigione sia importante un regime alimentare il più rispettoso possibile della natura del nostro animale, del nostro paziente, nel caso dell'approccio medico, diciamo. Molto spesso la definizione di medicina e di alimentazione naturale, diciamo, è un po' controversa. Dal mio punto di vista, l'alimentazione naturale è l'alimentazione che rispetta le caratteristiche naturali del paziente, del cane e del gatto. E come tale, permette l'attivazione di tutti quei meccanismi di guarigione che sono insiti in ogni essere umano. E quindi ritengo che l'alimentazione sia fondamentale per qualsiasi essere vivente, per qualsiasi cane, per qualsiasi gatto, che stia bene o ancora di più se non sta bene, e soprattutto se vogliamo percorrere magari delle vie di medicina integrata, cioè dove associamo a dei protocolli di medicina classica anche dei protocolli di medicina più naturale, come appunto le metodiche che vi ho elencato finora. Io da molti anni mi interesso prevalentemente di questa materia. Ho avuto una prima fase della mia attività in cui mi sono interessato di cavalli sportivi soprattutto, però da alcuni anni mi interesso prevalentemente, anzi esclusivamente, di piccoli animali. E sono riuscito a far in qualche modo apprezzare queste metodiche di medicina integrata anche all'interno di strutture veterinarie che lavorano in maniera, diciamo, molto più tradizionale, proprio attraverso i risultati che si ottengono. I risultati che, come vi ho appena detto, sono basati su un regime alimentare sano. E questo mi permette di lavorare in più strutture, quindi non solo qui in casa, diciamo, a Mestre, dove lavoro alla clinica La Fenice, ma anche all'ospedale degli animali di Ferrara, all'ambulatorio della Cristina Zorzanone a Udine, al poliambulatorio Cassilis e anche a Grado. Questo per dirvi come l'integrazione medica e la particolare attenzione per la nutrizione ha fatto sì che si possa combinare anche questo tipo di attività all'interno di strutture con particolare attenzione alla medicina allopatica, quella tradizionale. E questo, diciamo, che è una cosa che dà molta soddisfazione.
Sì, allora noi in Natura Vital abbiamo dei nutrizionisti che fanno della consulenza soprattutto sul cambio alimentazione ad un'alimentazione più naturale e appropriata, no? E aggiungendo qualche volta anche integratori per la disintossicazione. Ma abbiamo notato che in molti casi non riusciamo ad aiutare con il puro cambio di alimentazione. Quindi come mai c'è stato questo peggioramento di base della salute di cani e gatti negli ultimi anni, che non solo si manifesta attraverso problemi di intestino, ma anche di altri organi? Cos'è la causa, secondo te?
Ma allora, quello che si è osservato negli ultimi 50 anni è un aumento delle patologie croniche, fondamentalmente. Sicuramente perché sono aumentate anche le capacità di far sopravvivere i cani a livello di medicina ufficiale, e soprattutto i cani e gatti, per quanto riguarda le patologie acute. Quindi sicuramente c'è stata una forte crescita nella scienza medica in generale, ma parallelamente si notano sempre più patologie croniche, probabilmente legate innanzitutto, a mio parere, all'ambiente dove vivono i nostri animali. L'ambiente, soprattutto l'ambiente urbano, è fortemente inquinato, e sia a livello chimico che a livello acustico, cioè i nostri cani vivono situazioni di stress che 50 anni fa sicuramente non vivevano. Tendono ad essere molti i cani che vengono accolti nei centri urbani, quindi fanno un'attività fisica ridotta, soprattutto l'attività spontanea, per quanto sappiamo che di proprietari bravi ce ne sono tanti che dedicano molte ore al giorno l'attività insieme ai loro amici cani soprattutto, però questo non è sufficiente, non è come l'attività spontanea dei cani che vivono in campagna o in ambienti diversi. Quindi secondo me, da una parte l'ambiente con lo stress dell'ambiente moderno, della civiltà, e soprattutto un'alimentazione che con l'industrializzazione è stata un po' stravolta. Cioè ci sono state passate, parlo come categoria veterinaria e quindi come ricaduta anche su tutti voi, delle informazioni che a mio parere non sono del tutto corrette. Se io vado a valutare la dieta della maggior parte dei cani che incontro quotidianamente in ambulatorio, sono diete che presentano degli eccessi di amidi. Gli amidi non sono così ben tollerati dai cani e per nulla dai gatti, che sono in realtà dei carnivori molto molto ristretti, molto obbligati nella loro essere carnivori. E la presenza di grande quantità di amidi nella dieta tutti i giorni, soprattutto come quella per esempio del pet food, della maggior parte delle crocchette industriali che incontriamo, fa sì che sia proprio la flora microbica intestinale che venga alterata nella sua composizione. Cioè c'è uno sconvolgimento nella normale composizione della flora, tanto che la maggior parte dei soggetti che incontriamo vivono in uno stato di disbiosi, cioè di uno squilibrio del normale rapporto tra le varie famiglie che compongono la flora intestinale, quindi quello che viene chiamato il microbiota. L'altra cosa è che molto spesso episodi di vomito e diarrea vengono confusi come l'espletare una patologia. In realtà nell'80% dei casi, forse anche in qualcosa di più, sono esclusivamente delle richieste di aiuto da parte dei nostri animali, cioè una richiesta di modificare la dieta, proprio perché li sottoponiamo quotidianamente a un inquinamento di base alimentare. E quindi è normale che l'apparato gastroenterico diventi un organo emuntore, cioè un organo di disintossicazione. E lì ci troviamo di fronte ad animali che vivono uno stato di infiammazione intestinale cronica. Dobbiamo pensare che l'intestino si difende fisiologicamente attraverso dei processi infiammatori, ma devono essere dei processi infiammatori a spot, che si attivano quando è necessario e poi si risolvono. Il problema della maggior parte dei nostri animali è che, non avendo una flora microbica protettiva e avendo un assottigliamento dello strato mucoso a livello intestinale, vivono in uno stato di flogosi perenne. Questa flogosi fa sì che l'intestino stesso, l'intestino disbiotico, non sia più un filtro selettivo nei confronti dell'alimento, quindi nei confronti dell'ambiente esterno. Viene a mancare quella che si chiama fondamentalmente la tolleranza orale, cioè la capacità dell'organismo attraverso la mucosa e tutti i suoi meccanismi difensivi di selezionare gli alimenti, cioè decidere quello che fisiologicamente può attraversare la mucosa e venire assorbito, quello che invece deve essere espulso lungo il canale fecale. E quindi ci troviamo di fronte a soggetti con diarrea cronica. Dopodiché molto spesso interveniamo farmacologicamente per bloccarla e lì in alcuni casi, in molti casi, si creano dei danni, perché al posto di assecondare la richiesta d'aiuto di quell'organismo che vuole liberarsi da tossine prodotte da una cattiva digestione, gliele facciamo trattenere, vengono riassorbite e quindi vanno a colpire anche altri organi lontani dall'intestino. Quindi ci troviamo cani con otiti croniche ricorrenti, con congiuntiviti, con sovraccarico delle pliche perianali, con problemi di tartaro molto precoce. Tutte cose, problemi cutanei, quindi con problemi di piodermite, non solo lungo il corpo, ma anche e soprattutto quella interdigitale, cioè tutti quei piccoli segnali che ci fanno capire che alla base c'è un problema sempre intestinale. Ricordiamo che il concetto di mucosa, soprattutto in medicina integrata, non è localizzata alla mucosa intestinale, ma è localizzata a tutte le superfici mucose. Sono tutte correlate in comunicazione tra loro. Quindi, banalmente, se io devo curare un'otite ricorrente di un cane, è inutile che tratti esclusivamente l'orecchio e la mucosa auricolare. Devo trattare anche quella intestinale. Così come, per esempio, un fenomeno ricorrente è quello del rigurgito stomaco vuoto del cane. In quel caso, molto spesso abbiamo una sovraccrescita di lieviti a livello intestinale, quindi abbiamo una liberazione dall'iperacidità indotta dalla crescita dei lieviti. E quindi è importante intervenire a ragion veduta, ma noi anche lì possiamo utilizzare anche il migliore degli alimenti, quello più naturale, ma se non interveniamo a bonificare in qualche modo la mucosa intestinale, arricchendola, sostenendola, non otterremo mai i risultati voluti, quelli sperati. Un limite grosso che abbiamo in medicina veterinaria è che la maggior parte dei probiotici presenti sul mercato, cioè quei cosiddetti fermenti lattici, sono in realtà degli strumenti molto limitati nella loro efficacia. Perché innanzitutto non esistono sul mercato europeo probiotici prodotti a partire da intestino sano di cane, ma utilizziamo probiotici estratti da intestino umano. E quindi non ho mai o ho una limitata funzione di ripopolamento della mucosa intestinale, della flora. Ho quello che si definisce un effetto transiente, cioè c'è un effetto durante il trattamento, si crea uno status quo, un equilibrio. E quindi sarebbe importante intervenire anche con delle altre metodiche, oltre all'utilizzo di probiotici in maniera mirata, per esempio metodiche che permettano un'immunomodulazione. Molto utile in questo caso è la terapia con ozono, sia per insufflazione rettale che come anche la terapia fatta per via ematica, la piccola autoemoterapia in particolare è molto utile. si è visto, ci sono un sacco di pubblicazioni a livello scientifico, anche di riviste indicizzate, quindi di riviste che hanno un riconoscimento scientifico, che dicono come questa metodica, cioè l'ozonoterapia, permetta un'immunomodulazione. Viene usata in umana nelle dermatiti atopiche, in moltissime patologie con base autoimmune. E questo può essere utilissimo anche nella fase di ricondizionamento di una mucosa intestinale. Quindi questa è la spiegazione, Thomas, della domanda che tu mi hai fatto. Perché non è così semplice? Io posso scegliere anche degli alimenti perfetti, eccezionali, naturalissimi, biologici, tutto quello che voglio. Ma se il terreno dove li introduco non è un terreno adatto, non è stato bonificato, difficilmente riesco ad avere ottimi risultati. Soprattutto su soggetti che soffrono da tanti anni di disbiosi.
Oh, la partenza comunque è un'alimentazione appropriata, no? Quindi, sì. Secondo te, qual è un'alimentazione ideale per un cane e anche per un gatto, no? Non dimentichiamo i gatti. Che...
Vabbè, il gatto è un animale, a parte ad essere la mia prima passione veterinaria, è un animale molto, molto esigente dal punto di vista nutrizionale. Quindi diciamo che in generale la prima domanda che io ti rigiro è: l'alimentazione ideale per l'animale o per il proprietario? Perché sono due situazioni che non sempre si incontrano. Perché sai meglio di me che è molto comodo avere una confezione, magari anche che occupa poco spazio, da tenere in casa, da aprire e da dare due o tre volte al giorno di un alimento secco. Però tu sai bene, perché ci confrontiamo spesso e ne parliamo, come io consideri, diciamo, un piano C, quello della crocchetta. In particolare non prendo in considerazione generalmente le crocchette prodotte per estrusione, ma le crocchette pressate a freddo. E anche lì bisogna distinguere azienda da azienda, perché sappiamo che non basta dire crocchetta pressata a freddo per dire qualità. Cioè bisogna andare nei dettagli delle composizioni e delle formulazioni e soprattutto della lavorazione del prodotto, no? Quindi se io devo rispondere alla tua domanda, dico: per me l'alimentazione ideale è un'alimentazione umida innanzitutto, perché rispetta il concetto di preda fondamentalmente, e quindi per estensione un'alimentazione BARF, che sappiamo essere la bone and raw food come definizione, oppure quella che mi piace molto di più, che è quella di Billinghurst, un collega australiano che già negli anni 70 ha iniziato a ragionare, a proporre, a studiare la BARF, tuttora attivo come veterinario, che l'ha definita l'alimentazione biologicamente appropriata. Ed è l'alimentazione, diciamo, che in particolare lui la definisce l'alimentazione evolutiva per il cane e del gatto, perché dice: è vero, cani e gatti nei secoli vivendo con l'uomo si sono evoluti, ma si sono evoluti anche tutti quegli animaletti che vivono intorno all'uomo, quindi i ratti, i conigli, i polli, tutti gli animali, e quindi anche i bovini, gli ovi caprini, che possono diventare l'alimento dei nostri animali, no? Quindi la BARF è quella che mima la composizione di una dieta pensando alla preda, quindi utilizza la carne, utilizza le ossa, utilizza la pelle, ma utilizza soprattutto i visceri. Un'alimentazione, diciamo, non per tutti, sia non per tutti i pazienti, ma neanche generalmente per tutti i proprietari, perché è sicuramente un'alimentazione molto impegnativa. Impegnativa nell'organizzazione, impegnativa nello stoccaggio. È un'alimentazione che richiede un'estrema cura e attenzione e igiene, perché sappiamo che la carne cruda comunque ha una carica batterica superiore a quella di un alimento cotto e di un alimento secco soprattutto, quindi è bene che venga utilizzata in maniera scente, in maniera attenta, e anche che venga offerta ai pazienti giusti. Io parlo di pazienti perché quelli che vengono da me generalmente stanno male, ma anche, diciamo, ai soggetti sani, ma che siano in grado di rielaborare questo tipo di alimento. E soprattutto mi raccomando che non vengano fatti dei passaggi alimentari troppo bruschi, cioè passare da una crocchetta estrusa a un alimento barf e magari stupirsi che quel cane o quel gatto stanno male, vomitano. Ora, per il gatto mi spaventa un po' meno perché ci pensa già lui generalmente a non mangiare, non accettare i cambi alimentari molto facilmente. Quindi il gatto bisogna chiedergli permesso, bisogna chiedergli l'autorizzazione e se ce lo concedono decidono di cambiare alimentazione. Quindi il gatto è proprio un animale molto più complesso sia nell'organizzazione della dieta che nel proporre il cambio alimentare. Sappiamo che sono animali che si possono stressare facilmente, quando si stressano possono presentare anche delle patologie, tipo le cistiti idiopatiche, alterazione del comportamento, possono veramente sclerare, ok? E diventare degli animali meno simpatici quando creano tutta una serie di problematiche. E poi sono soggetti che anche lì a livello alimentare, se volete ne parliamo, hanno delle esigenze anche ben precise, insomma. Innanzitutto, se vuoi, Thomas, approfondiamo un attimo il discorso gatto.
Sì, e per far capire proprio la differenza tra cane e gatto, no? Perché diciamo molto spesso diamo le crocchette al cane e diamo le crocchette al gatto, no?
Allora,
poi sappiamo benissimo che per
è
il gatto
macro la questa,
non
no?
È tanto adatta come alimentazione, no?
Certo, certo.
Quindi magari spieghiamo un attimo questo da un punto di vista biologico, il perché.
Certo. Beh, allora, diciamo che se già per il cane faccio fatica ad accettare un'alimentazione secca, il gatto, se vado a valutarlo dal punto di vista biologico, mi rendo conto che alimentarlo con alimento secco, cioè un alimento che contiene circa il 10% d'acqua, è completamente contro natura. Il gatto, in particolare, deriva dalla Felix libica, è un animale che tendenzialmente è originario di zone dove l'acqua non è facilmente raggiungibile, quindi non è disponibile, quindi zone desertiche o zone molto fredde, zone artiche, tipo i gatti norvegesi, quindi non sono predisposti per bere acqua, fondamentalmente. Hanno un centro della regolazione idrica che è scarsamente efficace. Quindi loro hanno bisogno di sfruttare la componente idrica della preda e quindi assumere alimenti che contengono un 70, anche un 80% di acqua, che gli permette quindi di bilanciare il loro sbilancio elettrolitico quotidiano. In più hanno bisogno di un amminoacido limitante in più. Gli amminoacidi limitanti nel gatto sono 11, nel cane sono 10. Sono quegli amminoacidi che devono essere assunti, quindi quelle frazioni delle proteine che devono essere assunti con la dieta, perché o non vengono prodotti o vengono prodotti con un turnover molto lento, cioè non quanto è necessario all'animale, il gatto ne ha uno in più, che è la taurina. La taurina nelle carni cotte, per esempio, viene in gran parte persa, perché non è nella struttura proteica, ma è nella parte liquida. E quindi dobbiamo, nella maggior parte delle diete autoprodotte, soprattutto quelle a cotto, dobbiamo aggiungerla. E quindi anche questa è una peculiarità dell'alimentazione del gatto. Un altro problema è quello che le carni che utilizziamo, questo vale per i cani ma anche per i gatti, hanno un alto contenuto in omega 6. Quindi le diete dei gatti, come quelle dei cani, vanno integrate con oli ricchi in omega 3, ma il gatto non riesce a estrarre gli acidi grassi dai prodotti vegetali. Quindi non posso usare olio di semi di lino, di canapa, di zucca per integrare la dieta del gatto. Devo usare oli di pesce, come l'olio di salmone o l'olio di vari tipi di pesce, per fornirgli un buon apporto in omega 3. Dall'altra, sempre nella dieta dei gatti, proprio per la loro forte capacità di produrre il glicogeno, quindi il glucosio dal materiale proteico, anche le verdure che vanno messe nella dieta in piccolissime quantità, non consiglio di superare un 10%, devono essere verdure possibilmente a basso indice glicemico. E queste, diciamo, sono le caratteristiche principali di una dieta del gatto e che la distinguono, diciamo, da una dieta umida del cane.
Ma quindi la percentuale di proteina animale è molto alta, no?
Allora, la percentuale di proteine animale nella dieta del gatto deve essere molto alta, certo, anche perché il metabolismo proteico nel gatto non è strettamente correlato all'apporto proteico che gli viene fornito. Cioè, lui ha bisogno di una grande quantità di proteine che se non vengono fornite dalla dieta lui richiede comunque. Cioè, non è che si adatta il suo metabolismo. E quindi il problema del gatto è che tende a cannibalizzare le proprie masse muscolari se non viene soddisfatto il suo fabbisogno quotidiano di proteine. Quindi ha bisogno di 30-35% di proteine al giorno, perlomeno nella dieta. Sì. Anche lì poi bisogna sempre vedere di che cosa parliamo come proteine, perché la proteina del muscolo che gli forniamo non ha la stessa qualità, lo stesso valore biologico, la stessa capacità di essere utilizzata di una proteina, per esempio, delle piume o della pelle o delle zampe dal punto di vista della struttura o degli scarti. Quindi l'importante è che la proteina sia anche una proteina nobile.
E le proteine vegetali invece cosa ne pensi tu?
Allora, le proteine vegetali mi lasciano un po' perplesso, cioè non proporrei una dieta prevalentemente strutturata sulle proteine vegetali. Perché? Primo, perché mancano di amminoacidi solforati, quindi o sono carenti di amminoacidi solforati, la maggior parte dei vegetali da cui vengono estratte le proteine vegetali, quindi i legumi fondamentalmente. Secondo, perché i legumi contengono dei fattori irritanti per l'intestino, quindi le lectine in particolare contengono saponine. E terzo, perché i legumi sono composti da una grandissima quantità di amidi. Cosa succede? Soprattutto nell'alimentazione del gatto, ma questo vale anche per il cane, se io voglio sostituire la proteina animale con una proteina vegetale, devo darne una quantità elevata per soddisfarne i fabbisogni. E questa quantità elevata fa sì che ci sia anche una quantità altrettanto elevata di scorie azotate, che quindi devono essere eliminate dall'apparato renale e dall'apparato intestinale. Quindi possono avere un effetto di sovraccarico per le vie renali, così come un effetto di sovraccarico, o meglio, di permanenza sulla mucosa intestinale, andare incontro a fenomeni fermentativi che poi si trasformano in diarrea. E quindi si possono fare anche dei pasti con proteine vegetali, ma devono essere dei pasti occasionali, no? A mio parere non quotidiani, non ripetuti.
Sì, c'è una domanda che forse c'entra bene in questo momento di quello che stiamo dicendo. Qua chiedono, per i proprietari o pazienti che non possono fare la BAF, sì, lei valuta anche altre tipologie di dieta?
Certo. Allora, siamo partiti parlando della dieta ideale, e quindi la BARF, però dal mio punto di vista anche una dieta casalinga è una dieta che più che apprezzabile. Mi piace inserire la dieta nel contesto familiare, cioè capire un po' quali sono le attitudini dei proprietari che prepareranno da mangiare per i loro animali, no? E quindi una dieta casalinga magari in alcune situazioni è più proponibile, magari se non ci sono, diciamo, gli spazi per conservare tutti gli alimenti che servono per organizzare una dieta BARF. Le diete che propongo io dal punto di vista come dieta casalinga sono diete che però non vengono organizzate con l'uso di fonti di amidi come i cereali, per esempio non utilizzo riso, non utilizzo mais, non utilizzo legumi, tendo a utilizzare fondamentalmente carne, verdure, sia verdure crude che mi servono per integrare la componente di vitamine, fondamentalmente sali minerali, e di verdure cotte, non solanacee, quindi cerco di evitare tutto quello che può creare un'infiammazione a livello intestinale, e magari utilizzare una piccola quantità di alcune verdure che contengono una certa quota di amido, come le carote, per esempio, le rape, la zucca o la batata con la lettera B, mi raccomando, la sweet potatoes americana, quella arancione dentro, che è una cucurbitacea, non una solanacea, perché un pochino mi alza l'indice glicemico della dieta, quindi fa sì che ci sia un senso di sazietà maggiore nel cane, non nel gatto, nel cane, e mi libera pectina, che è un ottimo protettivo della mucosa intestinale. E soprattutto, come prima fonte energetica per l'alimentazione del cane e anche del gatto, una buona quota di grassi. Perché la fonte energetica principale del carnivoro è rappresentato dal tessuto adiposo e quindi e non dai carboidrati. Dal mio punto di vista, proprio l'idea che i carboidrati siano essenziali nella dieta del cane è un qualcosa che ci hanno passato soprattutto le industrie produttrici di alimenti. Volevo farvi vedere appunto una slide, un piccolo, una chicca, un lavoro che ho trovato nella mia ricerca di preparazione delle lezioni nella scuola di specialità legata all'alimentazione, che è questa, provo a farvela vedere, vediamo se sono così bravo. Un attimo di pazienza che ve la propongo. Si vede?
Sì, si vede.
Allora, vedete, proprio legata alla natura dei nostri cani, qualche anno fa dicevamo i cani derivano dal lupo e quindi come tali non hanno la struttura per digerire gli amidi. In realtà studi più recenti hanno dimostrato che durante la loro evoluzione, negli ultimi secoli, nel DNA canino ci sono state delle variazioni, degli adattamenti a livello genetico. Quindi la selezione genetica, fatta soprattutto sulle caratteristiche esteriori, quindi la selezione di razze particolari con attitudini per vivere nell'uomo, ha comportato anche la comparsa di maggior numero di coppie di geni che codificano la formazione degli enzimi che servono poi per la digestione degli amidi. Allora, questo lavoro dell'Università di Utrecht è interessante proprio perché ci fa vedere questo, no? Vedete, non so se vedete la freccetta sopra del mio indicatore, si vede? Sì?
Sì.
Vedete, c'è stata una... le tre coppie di geni si sono, in qualche modo, sono un po' aumentate durante la selezione, nella selezione genetica portata dall'uomo. Però in realtà, cos'è che manca? Viene a mancare l'amilasi orale nel cane e quindi il grosso dei processi digestivi degli amidi è tutto a carico degli enzimi pancreatici e dei sistemi di degradazione del tenue. E vi faccio vedere un'ultima slide, che è questa, che è molto interessante, perché questa è una slide pubblicata, è un lavoro, quello che vedete su è proprio il link per entrare in questa pubblicazione. È un lavoro eseguito da questo Istituto di Biologia Canina, che è un consorzio internazionale di biologi che si interessano di genetica canina. Sono prettamente norvegesi e americani. Hanno preso in considerazione il gene LAMI2B, che è quello dell'amilasi pancreatica, e hanno visto cosa? Perché vi faccio vedere questo? Che le varie specie canine hanno attitudini diverse. Quindi, quando io mi trovo di fronte un lupo, un cane siberiano, uno spitz, so che quel soggetto ha le due coppie di geni che ha il suo progenitore. E quindi non mi stupisco quando mi arriva in ambulatorio un husky o un cane siberiano con una storia di anoressia, di rifiuto del cibo industriale, della crocchetta, perché lui geneticamente non è in grado di rielaborarla. Quindi capita molto spesso di trovare questi cani che hanno grossi problemi nel gestire un'alimentazione con gli amidi. Vedete, Mentre ci si può spostare in altre specie animali, in altre, scusate, razze, tipo il Border Collie, il Rottweiler e altri ancora, che hanno un rapporto intermedio con gli amidi, fino ad arrivare all'levriero afghano, che arriva ad avere addirittura oltre 20 copie di questi geni. Quindi capite che è impossibile ragionare in termini zootecnici quando vogliamo parlare di alimentazione del cane, perché cambia tantissimo l'attitudine e la digestione degli amidi da razza a razza. E se io continuo a somministrare alimenti che contengono una grande quantità di amidi a razze che non sono predisposte per la digestione, vado a selezionare una flora microbica sfavorevole che poi determina tutta una serie di altre patologie. E se quell'infiammazione intestinale dura anni, può portare anche a patologie degenerative. Sappiamo che la madre delle forme degenerative è proprio l'infiammazione cronica di basso grado. E quindi non vogliamo assolutamente che questo succeda a livello soprattutto della mucosa intestinale, che è una mucosa immunocompetente. È l'organo probabilmente immunocompetente più esteso che abbiamo noi e i nostri animali.
Sì, poi penso che i gatti e i cani, ognuno è un individuo proprio come noi umani, no? Che, cioè, a parte queste differenze qua che hai spiegato, no? Che immagino che subentra poi anche questo, no? Che non si può generalizzare anche comunque, no?
Cos'è? Sì, è sempre bene capire il discorso che facevo prima, contestualizzarli, vedere in che tipo di ambiente vivono. Ormai la maggior parte dei nostri animali sono facenti parte della famiglia e quindi gli abbiamo tolto, diciamo, quelli che sono i fabbisogni primari, cioè procacciarsi il cibo, e loro vivono come delle spugne, delle tensioni, delle pulsioni, delle cose piacevoli, ma anche delle cose stressanti della famiglia. E sappiamo come l'intestino sia un organo di somatizzazione, di scarico delle tensioni, no? Quindi sicuramente è importante lo stile di vita e anche come modulazione dello stress quotidiano, no? Quindi le passeggiate, la condivisione, i giochi, le attività sportive, tutte queste cose sono importanti. Allora, il gatto è un animale un pochino più casalingo, abitudinario, queste cose, però anche loro sono delle spugne, sono dei correttori di negatività, quindi accumulano molto e come tale è bene che il loro apparato gastroenterico e quindi il loro organo immunitario sia ben preservato. Tenete conto che i gatti tendono a essere animali che difficilmente presentano diarrea. Sono degli espulsori anteriori, dei vomitatori i gatti, no? Quindi quando mi trovo un gatto con enterite, vuol dire che i danni ne abbiamo fatti tanti su quel paziente, perché è proprio contro natura. Mentre il cane, nella maggior parte dei casi, è un espulsore posteriore, il gatto è un anteriore, quindi...
Lo so, purtroppo.
E non dimentichiamo un'altra cosa, che ci sono poi sia i cani che i gatti accumulatori, che sono quelli poverini che, per loro caratteristiche fisiologiche, tendono a vomitare pochissimo e a avere raramente episodi di diarrea, anche quando mangiano cibo spazzatura. E quindi quelli sono i soggetti che più di altri sono esposti a rischio di patologie di tipo degenerativo, perché trattengono tutto quello che invece sarebbe meglio eliminassero.
Sì, cibo spazzatura è una parola chiave. Cioè, quali sono i parametri per distinguere un cibo di qualità da un cibo di spazzatura, insomma, che non va bene? Cioè, come fa un proprietario che vuole fare la BAF, il casalingo, o comprare anche dei cibi già pronti, a capire qual è la qualità degli ingredienti giusta e appropriata soprattutto per la razza cane o gatto?
Quante ore abbiamo, Thomas? Perché hai fatto una domanda che sai che potremmo parlarci ore e ore, no?
Diamo una linea guida magari sul...
Dico quelle che, le cose che mi fanno salire la pressione quando lavoro, no? E una su tutte è la voce carne fresca. Quando io vedo come prima voce di un cartellino di composizione alimentare, carne fresca, giro pagina di solito, no? Non voglio farmi prendere in giro in questo modo. Purtroppo è uno degli specchietti per la lodole più utilizzato, no? Allora, dovete sapere che tecnicamente non si può fare una crocchetta con carne fresca, non si può fare un alimento. Per legge, tutte le carni devono essere trattate termicamente con una temperatura di almeno 90 gradi. Questo per ragioni di tipo igienico. E quindi le aziende che lavorano un po' meglio utilizzano i 90 gradi, sicuramente non i 150 di lavorazione, perché non hanno bisogno di bonificare da una carica batterica eccessiva le carni, o meglio, gli scarti di macellazione. E quindi la prima voce che vorrei trovare è carne essiccata o pesce essiccato, fondamentalmente, no? E poi, per esempio, nell'ambito della crocchetta pressata a freddo, se è una crocchetta che viene lavorata realmente a bassa temperatura e quindi la componente vegetale e gli oli vengono trattati a una temperatura non superiore ai 40 gradi, sappiamo che la perdita di elementi nutritivi sarà molto bassa e quindi in quella crocca o in quell'alimento umido non dovrò trovare la voce additivi, perché non è necessario aggiungere nulla. Perché io so che in una lavorazione, diciamo, di tipo conservativo perdo un 10%, la metto lì, al massimo del valore nutritivo o del contenuto di vitamina del gruppo B, vitamina A, vitamina D, vuol dire che farò un calcolo di partenza di un 10% in più. Quindi vado a compensare quello che perdo in quel piccolo trattamento termico. Quando io mi trovo un lungo elenco di additivi, so già che quel prodotto non è stato fatto secondo delle procedure conservative. E quindi questo io li considero i principali elementi selettivi. Non entro nella discussione poi dei sottoprodotti di macellazione o quando mi mettono carne e derivati, perché sappiamo che purtroppo la voce carne e derivati vuol dire scarti di macellazione. E in tutta Europa non esiste l'obbligo di refrigerazione degli scarti di macellazione. Quindi cosa vuol dire? Che i mezzi che dovranno trasportare, conservare e poi trasportare gli alimenti al centro di trasformazione non sono refrigerati. Quindi qui si ha una proliferazione batterica enorme che poi determina la necessità di trattarli ad alte temperature. Ma sappiamo che il trattamento ad alte temperature bonifica fino a un certo punto, cioè distrugge batteri, ma non le tossine termoresistenti che hanno prodotto alcuni ceppi batterici, tipo le Escherichia coli. E quindi andremo ad avere delle farine di carne che contengono tossine che a loro volta risultano irritanti per la mucosa intestinale. Quindi daremo degli alimenti che sono irritanti per la mucosa intestinale.
Diciamo, a parte questo, cioè, hai altri metodi, diciamo, per in qualche modo testare se un alimento va bene per un cane e gatto? C'è qualcosa che utilizzi tu? Altre metodologie che utilizzi?
Allora,
a parte che definire un attimo da quello che leggi la qualità, diciamo, degli ingredienti.
Beh, allora, io qui mi collego, diciamo, non tanto come nutrizionista, ma come veterinario di medicina integrata, nel senso che io utilizzo degli strumenti che mi vengono offerti appunto da un ambito medico diverso, perché purtroppo al di là dei test allergici, ma le problematiche che noi normalmente troviamo sono in minima parte legate a un'allergia, a me interessa andare a ricercare quegli alimenti che, senza scatenare un processo immunomediato, mi fanno aumentare il processo flogistico della mucosa intestinale, quindi l'infiammazione intestinale, quelle che vengono chiamate, diciamo, intolleranze alimentari, ma che difficilmente sono accettate nell'ambito medico ufficiale, però è riconosciuto che esistono alimenti che mi vanno ad aumentare quella infiammazione low grade, che invece dovrebbe essere un'infiammazione di modulazione, no? E quindi lì io mi muovo con l'ausilio della kinesiologia, che è una scienza affascinante, che mi è stata insegnata nella scuola di kinesiologia che ho fatto tedesca, ma è anche dalla mia amica Dora, e dalla biorisonanza. Biorisonanza è una metodica molto molto interessante, molto affascinante, che mi permette di vedere la compatibilità tra il paziente e l'alimento che voglio utilizzare. Quindi mi permette di preparare delle diete mirate sul mio paziente. La biorisonanza mi aiuta anche a capire come sostenere la flora microbica intestinale, perché quello che vi dicevo prima è che non avendo come strumento un probiotico estratto da intestino di cane, o non potendo ricorrere al trapianto fecale, perché non è una pratica così semplice, la biorisonanza mi permette di capire quali ceppi e in che successione devo introdurre in quell'intestino. E quindi è un grosso aiuto che io ormai sono 12 anni che seguo, ed è quello che mi ha fatto anche conoscere Natura Vetal, no? E mi ha fatto conoscere Natura Vetal e anche altre aziende che hanno una filosofia di produzione che si basa sostanzialmente sulla qualità, non solo nella scelta degli alimenti, ma anche delle tecniche di produzione e di conservazione degli alimenti. Quindi mi ha fatto capire che esistono aziende che non alterano le caratteristiche dei loro alimenti, non aggiungono sostanze chimiche che rendono questi alimenti poco graditi dall'organismo che li riceve.
E, diciamo, la crocchetta sappiamo che è uno degli alimenti più usati, soprattutto per i cani e purtroppo anche per i gatti. Per i gatti sappiamo che assolutamente non sarebbe giusta come alimentazione, no? Sarebbe da preferire l'umido, no? Perché la crocchetta tecnicamente non è producibile senza amidi, senza anche una percentuale abbastanza alta di amidi, no? Perché è la colla che tiene insieme la crocchetta, no? Esatto. Quindi se in qualche modo magari abbiamo dei cani grandi dove è difficile gestire l'umido come quantità e come costi, dobbiamo in qualche modo andare sulla crocchetta e ahimè anche accettare che ci siano degli amidi. Ci sono delle fonti di amidi da preferire, che sono meglio di altri. E una seconda domanda che secondo me è collegata a questa domanda qua, il grain free che oggi viene in qualche modo venduto molto spesso, cioè cosa contiene questo grain free di amidi che in qualche modo fanno da colla per la crocchetta, perché sappiamo che anche senza amidi non è possibile.
Allora, faccio una premessa, no? Nel mio modo di lavorare, l'ho detto prima, la crocchetta è il terzo quarto compromesso della scelta. E sappiamo che fino a un certo tipo di peso del cane il costo della dieta impatta molto poco, no? Quindi fino ai 15, 20 kg, 25, quando si inizia ad andare su cani di grossa taglia, allora magari bisogna arrivare a dei compromessi. E le diciamo cosiddette crocchette grain free sono un po' una trappola per topi, nel senso che contengono grandi quantità di amido perché utilizzano legumi, per esempio, quindi legumi contengono tipo lenticchie, ceci, piselli, che quindi hanno proteine, dicevamo prima, di bassa qualità, quindi determinano un sovraccarico dell'apparato renale intestinale, contengono lectine, che sono fattori irritanti, oppure vengono fatti con le patate, che sono solanacee. La solanina è un irritante fisiologico perché è un antiparassitario, come le lectine, per le piante, per il vegetale. Quindi creano irritazione intestinale e si tratta di forme di amidi a rapida utilizzazione. e quindi vanno ad alimentare, a creare squilibri glicemici, quindi problemi legati spesso anche alla glicemia, iperglicemia e la sua evoluzione negativa come l'insulino resistenza, quindi l'obesità nei cani e nei gatti. E vanno a selezionare poi flora microbica sfavorevole che mi va poi a creare problematiche a livello di altre mucose, tipo quelle oculari, le abbiamo detto prima. Per quanto riguarda gli amidi, diciamo, accettabili nella composizione della crocchetta, io ricorrerei a quelli che contengono meno lectina di tutti, tipo, non su tutti, il miglio. Il miglio, se trattato termicamente, si riesce a distruggere la maggior parte delle lectine e quindi è meno irritante. In seconda battuta può esserci il grano saraceno e poi anche il riso. Però l'importante è che la percentuale sia molto bassa, proprio per il fatto che impattano proprio sulla selezione della flora microbica.
Sì, cioè a noi in Natura Vital ci capita spesso che ci chiamano e dicono sì, a noi è stato consigliato una dieta casalinga, no? Che diciamo è sicuramente meglio del cibo pronto, industriale, fatto di pollo, riso e verdure. E la situazione del mio cane comunque non migliora. Cioè, come mai può succedere una cosa del genere? Perché normalmente quando si parla di pollo si pensa a una dieta abbastanza leggera da digerire facilmente, insomma, che fa bene al cane, no? Certo. Qual è la tua opinione al riguardo?
Allora, primo, mi capita spesso questa cosa, anche nei pazienti che vedo in ambulatorio, cioè che mi arrivano e mi dicono: dottore, abbiamo provato anche la dieta casalinga, ma è stato un fallimento. Vai a vedere la dieta e un cane di 20 kg magari mangiava 2 etti di riso al giorno, quindi una quantità enorme di riso e soprattutto tutti i giorni, quindi ritorniamo alla eccessiva quantità di amidi, che assolutamente penso di essere stato monotono nel dirvelo. Ma la cosa interessante è il discorso pollo. Cioè, ho trovato un po' di tempo fa un lavoro di una collega americana che sdoganava il pollo per quanto riguarda la carica, o meglio, il residuo di antibiotici che vengono utilizzati durante la lavorazione, nel senso che sosteneva che i controlli microbiologici che vengono fatti e di residui antibiotici sono tali da garantire al consumatore finale una quasi assenza di residui. Quello che invece spiccava era la composizione in acidi grassi, cioè il pollo del supermercato o il pollo industriale è generalmente un animale purtroppo che ha un ciclo produttivo molto breve, quindi un animale che viene portato sulla tavola del consumatore a circa 60 giorni. E per spingere una crescita così rapida, oltre ai programmi a luce che trasformano una giornata in quattro dal punto di vista della loro fisiologia, vengono utilizzati degli alimenti che non sono quelli appropriati per il pollo. Quindi vengono usati soprattutto degli insilati di mais e di soia, che hanno nella loro composizione un'altissima composizione di omega 6. Quindi cosa succede? Che in questi 60 giorni, a volte anche meno, non hanno tempo di fissare gli omega 3. E quindi noi forniamo una carne, un tipo di carne, in particolare questa accade per il pollo, ma accade ancora di più per il maiale, che ha un forte squilibrio nel rapporto ideale omega 6-omega 3. Tenete conto che il rapporto ideale per avere un buon equilibrio tra il processo pro-infiammatorio e anti-infiammatorio di mucosa, quindi omega 6, omega 3, è 3 a 1. La carne di pollo industriale arriva ad avere un rapporto 20 a 1 e quello di maiale 25 a 1. Quindi capite come quella carne di pollo, associata magari a grandi quantità di riso, viene introdotta in un intestino già infiammato. Scoppia un incendio. Quindi molto spesso questi soggetti che lo ricevono hanno un peggioramento sostanziale della loro sintomatologia gastroenterica. In più, questi animali allevati in allevamento intensivo non fissano, non sviluppano la vitamina D. E quindi nelle carni che noi forniamo al carnivoro, che ha bisogno di assumere con la carne la vitamina D, diamo poca vitamina D ed è fondamentale per l'attivazione dei normali processi immunologici, immunomediati, e anche per la ricostituzione degli enterociti, che sono le cellule che compongono la mucosa intestinale. Quindi questo è il motivo per cui, per esempio, se io al posto di introdurre in una dieta casalinga della carne di pollo, ma uso del tacchino e delle verdure, magari un po' di verdure crude frullate, perché ricordiamoci che parliamo sempre di carnivori che non hanno tutti gli strumenti neanche per digerire la cellulosa. Quindi le verdure frullate, magari anche delle carote lesse e una buona quota di olio, avremo dei risultati migliori. Quindi,
infatti, una domanda che proprio è apparsa qua durante il webinar, proprio sulle verdure, se frullate o a pezzettini, è una questione di pensieri diversi oppure...
È una questione di osservare il proprio cane.
Ah, quindi il posso usare bene due o è meglio frullate le verdure?
Quello che ti stavo dicendo, devo osservare il cane, perché se io le frullo sono sicuro che l'assorbimento sarà massimo. Okay. Se il cane è un buon masticatore può essere che non sia necessario frullarlo. Molto spesso ti viene detto, ma vedo pezzettini di carota o pezzettini di nelle feci. È abbastanza normale, teniamo conto che si tratta di un carnivoro. Quindi l'altro motivo per cui io consiglio di frullare è che è meno selettivo il cane, perché magari non ama tanto le verdure e se gliele frullo, li mescolo magari a un macinato, risulta più difficile che le selezioni. Sto guardando anch'io alcune domande. Tiziana mi dice, ma ogni tanto posso dare il pollo, è meglio evitare. Se il cane sta bene, il pollo lo puoi usare. Cioè, l'importante è ruotare le fonti proteiche, non dare esclusivamente pollo. Vi parlavo del tacchino perché il tacchino anche a livello industriale non supera il livello di 5 a 1 omega 6 omega 3. Quindi è chiaro che se io sarò generoso nell'aggiungere un olio ricco in omega 3, posso bilanciare quello squilibrio tra omega 6 e omega 3. Quindi se aggiungo una buona quantità nel cane, lo posso fare, di olio di lino, olio di semi di zucca, di canapa o un olio di salmone, per esempio, vado a bilanciare quello squilibrio rispetto agli omega 6.
Sì, poi ci sono state delle domande anche qua online per quello che riguarda gli integratori, no? La domanda specifica era che integratori usare o che consigli nella dieta BAF. Io lo estenderei anche al casalingo o anche al cibo industriale già pronto. Cosa ne pensi degli integratori in questo senso?
Allora, io come ho premesso prima tendo a valutare caso per caso, cioè non credo in un'alimentazione clinica con un approccio zootecnico. Cioè voglio dire, l'alimentazione clinica è tagliata sul singolo soggetto. Il singolo soggetto è inserito in un nucleo familiare, in una gestione, e quindi come tale valutiamo che cosa prende. Allora, prendiamo l'esempio del pollo, ok? Vogliamo dargli il pollo. Pollo che viene prodotto comprato al supermercato, avrò garanzia di carica batterica molto bassa, di salubrità dell'alimento, abbiamo appena detto un eccesso di omega 6. Quindi una buona integrazione sarà un olio ricco in omega 3, quindi gli oli che vi ho elencato prima. Poi non faccio una dieta BARF, quindi non uso le ossa, dovrò mettere un integratore di sali minerali. Allora, posso scegliere se utilizzare un integratore che mi contenga tutto. Esistono degli integratori già pronti per tutto. Generalmente sono integratori di sintesi. Allora, chi segue o chi ha un approccio medico, diciamo, di tipo naturale, di tipo olistico, sostiene, e io sono d'accordo, che gli integratori naturali, cioè di estrazione naturale, non di sintesi, hanno una maggiore biodisponibilità, cioè ne servono meno per arrivare all'obiettivo. Quindi io posso sostituire per esempio le ossa con il guscio d'uovo, una polvere di guscio d'uovo, o se temo che ci possano essere delle intolleranze, delle allergie nei confronti dell'uovo, per esempio, posso usare un prodotto che a me piace molto, la calce d'alghe. Le alghe, soprattutto quelle prodotte da laminarie, sono alghe molto ricche in carbonati di calcio, ma non solo i carbonati di calcio, perché non è come fornire carbonato di calcio, perché l'osso non è costituito da solo carbonato di calcio. Quindi l'alga, così come il guscio, contengono tutti gli elementi minerali che servono per il metabolismo animale. E poi, non so, dipende anche poi da che tipo di attività svolge l'animale, da che età ha. Cioè, gli integratori possono essere associati all'attività sportiva, quindi posso usare, non so, delle fonti di glucosamina laddove non utilizzo, per esempio, le cartilagini. Posso usare la polvere di cozza verde per gli animali atleti, ma posso usare la polvere di cozza verde anche come fonte di taurina nel gatto. Quindi gli integratori sì, ma vanno scelti con un approccio nutraceutico, cioè l'integratore ha una valenza anche terapeutica, farmacologica e preventiva. Quindi l'integratore va utilizzato secondo scienza e coscienza, cioè usare gli integratori perché tanto va là non fanno male, non è vero niente. Gli integratori, se non sono necessari, richiedono un'energia di disintossicazione che non è che è uno spreco, ok? L'organismo non ha capacità energetiche infinite. È il fegato, per esempio, è uno degli organi che consuma di più dal punto di vista energetico. Quindi, soprattutto se ho degli atleti, devo cercare di somministrare gli integratori giusti, senza eccedere.
E immagino che parliamo di integratori naturali, logicamente, no?
Soprattutto, e questo vale ancora di più per gli integratori naturali. Voglio dare una fonte di vitamina B, ok? Se non ci sono intolleranze, se non ci sono problemi di malassezia, per esempio, un lievito di birra è un ottimo integratore come fonte di vitamina B.
Mm-hmm. No. E qua c'è una domanda che forse va bene anche con il discorso degli integratori. Un cane anziano ha bisogno di accorgimenti particolari nella dieta? Ho notato che il mio cane di 15 anni non digerisce più la carne troppo grassa e le uova.
Allora, io sono un clinico. La prima cosa che andrei a vedere è com'è la funzionalità metabolica di quel cane. Ha problemi pancreatici? Perché magari non mi digerisce i grassi. Poi, bisogna capire com'è composta la dieta. Perché se magari ha una dieta con un eccesso di omega 6, è chiaro che quel cane ricade nella categoria che abbiamo valutato prima, cioè abbiamo una non capacità digestiva indotta da un errore alimentare. Quindi l'alimentazione non è una scienza così semplice da gestire, cioè soprattutto nei soggetti anziani. Dopo, un soggetto anziano, secondo me, va sostenuto soprattutto con un'integrazione di antiossidanti, quindi le bacche, per esempio, le alghe, quelle diciamo tipo la spirulina, la clamat, sono fondamentali come sostegno in un animale anziano.
L'olio di krill?
Certo, bravissimo. Il krill, il krill contiene astaxantina, che è una fonte di antiossidanti naturali potentissima. La astaxantina rientra nelle sostanze top della categoria ORAC, che è una categoria di misurazione della concentrazione di sostanze antiossidanti. Quindi sì, l'olio di krill è un ottimo prodotto.
Sì. E questo vale anche per il gatto? Cioè, l'integratore per il gatto, dicevi prima, per esempio, che gli oli per il gatto devono essere soprattutto di origine animale, non di origine vegetale, no?
Sì. Il gatto, a differenza del cane, non riesce a estrarre e ad attivare gli omega 3, gli omega in generale, dai prodotti vegetali. Il cane sì, il gatto no, e come tale al gatto devo fornirli già attivati, quindi devo dargli sicuramente, va bene l'olio di krill, va bene l'olio di pesce, va bene l'olio di salmone. Sicuramente sono molto molto più indicati.
Sì. E gatti anziani, per dargli un po' di forza, un po' di aumento di metabolismo, cosa?
Beh, sicuramente la taurina, sicuramente l'olio di krill, però anche lì bisogna capire la funzionalità. Teniamo conto di una cosa, che nel gatto anziano, come nel cane anziano, se non ci sono concomitanti patologie renali, necessitano di un apporto proteico leggermente superiore al soggetto adulto, proprio perché hanno una minor efficienza nella metabolizzazione delle proteine. E l'importante è che siano proteine di alta digeribilità e biodisponibilità, perché anche quello cambia radicalmente, cioè noi ci spostiamo come qualità dal punto di vista della capacità di utilizzarle, quindi di biodisponibilità, da proteine tipo l'uovo, l'albume, che è massima, ai latticini, a ricaduta dove viaggiamo intorno al 95%, fino ad arrivare ad una carne di manzo dove possiamo avere un 75-78%. Quindi vuol dire che abbiamo un residuo azotato che poi deve essere gestito dagli organi di disintossicazione, dagli organi montori, che può essere abbastanza consistente e quindi può andare ad appesantire il soggetto anziano che non ha più tutta quell'energia disponibile che sarebbe necessario per affrontare un'alimentazione non corretta.
Sì, a proposito di latticini, no? Qua c'è la domanda: per un cane è consigliata la ricotta di pecora? Se andiamo un po' sulle domande.
Allora, sì, se non ci sono delle indicazioni contrarie, se non ci sono delle allergie, non ci sono delle intolleranze, va benissimo. La ricotta è un'ottima fonte alternativa nell'alimentazione. Tenete conto che i latticini sono l'alimento storico principale di tutti i cani da pastore. Il pastore al pascolo, all'alpeggio, di sicuro non gli procura pollame, tacchini, manzo e quant'altro. Quindi il cibo che gli viene dato è a base latte fondamentalmente, no? È quello che riesce a procacciarsi il cane da pastore da solo. Quindi sì, se non ci sono indicazioni contrarie, logicamente. Vedo una domanda qui che può essere interessante, quello sulle uova crude o cotte, per esempio. Le uova, allora, chi mi fa questa domanda probabilmente vuole la risposta relativa alla vidina. Sappiamo che l'albumina contiene questo fattore antinutrizionale che mi va a limitare una delle vitamine del gruppo B, che è la vidina. E quindi se io uso abitualmente, e vuol dire 2-3 volte alla settimana, l'uovo intero nel cane, è meglio cuocerlo. Basta cuocere l'albume, quindi può essere un uovo cotto alla coque, diciamo, oppure un uovo sodo. E se invece lo do ogni tanto, posso darlo tranquillamente intero. Anche se in un giorno mi abbassa un po' il livello di vitamina H, non mi cambia niente. E il succo d'aloe vera, che vedo un'altra domanda, è una cosa che mi piace molto utilizzare. Trovo che sia un ottimo integratore e un ottimo regolatore della dieta. Tenete conto che è comodo da utilizzare, viene tollerato bene anche dai gatti. Io generalmente ne uso il rapporto di 1 mg/1 ml/kg. Fino ad arrivare anche al doppio se l'intestino del mio animale lo tollera. Anche lì poi bisogna capire quale tipo di aloe, se l'aloe vera o l'arborescence, perché l'importante è che sia un tipo di aloe privo di aloina, perché sennò l'aloina tende a essere un po' irritante per l'intestino del cane e del gatto. E quindi generalmente meno versatile nell'utilizzo.
Sì, qua c'è una domanda di carbone vegetale per il benessere intestinale di cane e gatto. Cosa ne pensi?
Sì, allora, il carbone vegetale si può utilizzare. Io sinceramente lo uso poco, preferisco usare le argille. In particolare uso molto la zeolite, mi piace molto di più, perché oltre ad avere un effetto assorbente come il carbone vegetale, e quindi a portare via batteri e tossine, ha anche un certo potere elettrostatico e quindi mi fa anche una pulizia da metalli pesanti, che molto spesso è una delle cause di irritazione cronica dell'apparato gastroenterico nei nostri animali. E proprio riguardo di questo, la biorisonanza permette di verificare se vi sono accumuli di metalli pesanti attivi, cioè irritanti. E quindi in quel caso lo si trovasse, si attua una terapia cosiddetta chelante, che permette di rimuovere, chelare, quindi legare e portare fuori da quell'organismo che, ahimè, per sue ragioni metaboliche, tende ad accumulare al posto di eliminare i metalli.
Sì, c'è un'altra domanda secondo me interessante. Cosa pensate degli alimenti idrolizzati? Il mio gatto, dopo una improvvisa e fortissima gastroenterite, il veterinario ha prescritto dieta alimentazione idrolizzata, un alimento tipo food sensitive.
Allora, io li uso molto raramente. Vuol dire che 2-3 pazienti all'anno hanno, dal mio punto di vista, mi possono dare una certa utilità. Tenete conto che io vedo animali, pazienti in terza, quarta battuta, se non quinta, quindi che mi arrivano da tutta una serie di insuccessi terapeutici. Uso veramente raramente l'alimento idrolizzato. Perché? Perché comunque se lo uso, lo uso solo per quel brevissimo periodo che mi serve per fare un reset a livello intestinale. L'alimento idrolizzato è un alimento che, se voi leggete la composizione, la derivazione, è da rabbrividire. Cioè, io tendo sempre a farmi la domanda se mangerei quello che è contenuto nell'alimento che darò al mio paziente, al mio cane, al mio gatto. E di sicuro non andrei a mangiare un idrolizzato di piume di pollo o quant'altro. Capite che dal punto di vista nutrizionale gli stiamo dando ben poco. Molto spesso gli idrolizzati contengono anche amidi, ma non è questo il problema degli idrolizzati, è che il concetto di idrolisi proteica è di ingannare il sistema immunitario. Quindi io non sto risolvendo il problema, lo sto solo spostando. Spero che in quel periodo in cui sposto il problema, perché fornisco il materiale di dimensioni che non viene intercettata. Se quegli alimenti idrolizzati non contenessero fattori di carica, cioè sostanze astringenti e che quindi compattano in maniera artificiale il contenuto fecale dell'intestino, non avrebbero gli stessi risultati. E quindi io penso che alimenti che contengono fattori di carica siano alimenti che rischiano di farci cronicizzare i problemi dei nostri animali, perché il nostro animale produce feci apparentemente compatte, ma in realtà ha un'infiammazione di base della mucosa intestinale che non si è risolta e che continua a lavorare sotto traccia. E quindi si rischia di andare incontro all'IBD, cioè all'enterite cronica infiltrativa, che è quanto di peggio noi possiamo trovare nei nostri pazienti, perché sappiamo che è una via di non ritorno.
Sì, qua c'è una domanda interessante secondo me. La sento sottolineare molto la carica batterica negli alimenti. I miei cani mangiano volentieri anche carne macia. Mi spiego, vivo in campagna e mi è successo che nascondono della carne cruda che poi disotterranno e che la carne sia andata male. Però ho pensato che natura fosse accettabile e non mi sono mai preoccupata.
Allora, quello è un indice di sanità e di ricchezza della flora intestinale del suo cane. Tenete presente che se quel boccone di carne marcia lo mangia un cane che è abituato a mangiare un alimento industriale, magari un gastrointestinal, sicuramente andrà incontro a vomito e diarrea. Perché? Perché il cane che è abituato a mangiare casalingo, a mangiare carne cruda, a mangiare carne anche marcia, come accade in natura, cioè non è che un cane, che è un lupo che cattura un cervo, lo mangia tutto in giornata, poi lo porta dalla zia che lo mette nel frigo e glielo tiene fino al giorno dopo, cioè quello rimane lì e va incontro a putrefazione, poi se lo mangiano quasi tutto nel frattempo, nell'arco di qualche giorno. Cosa succede? Che c'è una grande differenza nel pH gastrico di quegli animali, cioè il cane che mangia le crocche ha un pH che è alterato rispetto al cane selvaggio. Ha un pH che tende a essere scarsamente acido, quindi è un pH che è intorno a 4, 4 e mezzo, 5. Il cane che invece fa barf o mangia una dieta con carne poco cotta ha un pH, quindi una forte acidità, ha un pH che tende al 2. e quindi permette la colliquazione del materiale proteico, cosa che non succede quindi nel cane che mangia le croque, quindi starebbe sicuramente male. Ho visto una domanda prima interessante, dal mio parere, perché mi viene posta spesso, che è quella del cane che mangia le feci. Cane che mangia feci è un cane che... cioè, ci sono tanti motivi. Allora, sì, la domanda che mi veniva fatta c'era una sorta di autotrapianto, no? Del cane che va... In parte è vero. Il cane che cerca feci di altri cani è un cane che cerca di correggere in maniera spontanea la sua disbiosi, ma non solo. Tenete conto che le feci hanno un pH tendenzialmente basico, quindi 7.3-7.4, quindi è un'ottima sostanza tampone. È l'equivalente del Malox, l'unica cosa che non cura l'aspetto poi della litosi, perché sappiamo insomma che non è di sicuro piacevole avere un cane che mangia feci, però va a tamponare il suo pH gastrico. E poi c'è tutto il mondo del comportamentale, no? Quindi della territorialità, dell'eliminare tracce, dell'eliminare tracce degli altri cani. Quindi, però sicuramente ci può essere una componente di tipo di autotrapianto, del trapianto fecale. Cane che mangia terra, invece vedo lì, bisogna capire, fame, carenza minerale, comportamento, bisogno di inserire argille. I cani sono nella maggior parte degli esseri intelligenti abituati a autocurarsi, come per esempio il cane che mangia erba. Mi pare stranissimo che nessuno finora me l'abbia fatta la domanda del cane che mangia l'erba, ma il cane in natura mangia erba e quindi è normale che mangi l'erba. Se ci fate caso, mangia tipi di erba diversa a seconda delle necessità. Il cane che mangia germogli, bruca germogli, generalmente è un cane che sta bene, va a integrare la propria dieta, come le erbette, per esempio, che vende Thomas, no? E il cane che invece vuole purgarsi, vuole disintossicarsi, quindi che poi o vomita, come succede spesso nel gatto, oppure troverete questi erboni nelle feci, è un cane che sta cercando fibra. E quindi di solito va a mangiare le graminacee, quindi mangia le erbe quelle lunghe, quindi le graminacee fondamentalmente. E poi tenete conto che l'erba è basica e quindi è un ottimo tampone per l'iperacidità gastrica.
Ecco, magari adesso mancano 10 minuti alla mezza. Qua vedo un'altra domanda che diciamo che un proprietario di cani e gatti ritengo molto interessante. Che cosa ne pensa di quelle cocchette cosiddette medicate che tanti veterinari consigliano per problemi di allergia o renali o anche di sovrappeso? Come si possono usare simili prodotti per degli animali carnivori come i gatti quando non contengono nemmeno un tipo di carne?
Allora, io vi do il mio parere personale, soprattutto sui programmi obesity. I programmi di gestione del peso, purtroppo, se ci fate caso, e questa persona mi pare che l'abbia sottolineato, contengono prevalentemente fonti di amidi e di proteine di scarsa qualità. Perché? Perché io faccio dimagrire quel paziente attraverso una sorta di autointossicazione. Lo sovraacidifico. Infatti, se voi andate a vedere, sono indicati dei brevi periodi dell'uso di questi alimenti. Però io mi dico una cosa, se io voglio far dimagrire un gatto, voglio far dimagrire un cane, per prima cosa limito i grassi, che è la principale fonte energetica, elimino ciò che può creare problemi di iperglicemia, quindi insulinoresistenza, quindi obesità, quindi gli amidi, e cerco di utilizzare nell'ambito delle proteine quelle a minor contenuto di grasso e quindi a minor contenuto calorico. Cioè, se io mi muovo tra le proteine del latte, dell'uovo e degli animali a carne bianca, so che difficilmente supero le 100 calorie a letto. Se vado sulla carne di manzo, la carne di maiale, sul tasto per esempio di manzo, arrivo ad avere 4 volte l'apporto energetico di quell'alimento. Quindi io potrò fare delle diete ricche di verdura, cruda possibilmente, diete con carni bianche e un basso tenore di grassi, giusto quello per bilanciare gli omega 3, e faccio già una dieta light.
Sì, allora io adesso vorrei un attimo concludere, perché insomma purtroppo tutte le domande non possiamo rispondere, e vorrei ricordare che l'Ammonia Animali organizza ogni due settimane un webinar in questo momento. Il prossimo sarà il mercoledì 24 giugno, sempre alle 9 di sera, e parlerà di bioresonanza per cane e gatto, che abbiamo un po' accennato, no, con Simone prima, con la dottoressa veterinaria Maria Cutteri, intervistata da Stefano Catinelli, quindi mercoledì 24 giugno. Poi, prima di chiudere, volevo ricordare a tutti che potete fare anche voi parte della famiglia di Ammonia Animali diventando soci con una quota piccola annuale di soli 25 euro. Questi soldi, oltre a darvi un diritto a degli sconti sugli acquisti delle aziende sostenitrici di Ammonia Animali che trovate sul sito, servono soprattutto per finanziare il nostro sito internet, dove potete trovare delle informazioni veramente interessanti. Per esempio, una lista di veterinari con approccio olistico, omeopati, esperti in fiori di Bach, nutrizionisti, fisioterapisti, lo leggo perché veramente non me lo ricordo a memoria, è talmente tanto. Esperti in bioresonanza, consulenti nella relazione uomo-animale, operatori in interventi assistiti con gli animali, operatori olistici, tecnici in permacultura e molto molto di più. E questi soldi servono anche per organizzare webinars come questo qua, eventi in generale, corsi, seminari, la nostra pagina Facebook e tanto di più. Per iscriversi basta andare sul nostro sito www.ammoniaanimali.com e seguire le istruzioni. Andate a vedere che ci sono veramente tantissime informazioni interessanti. Io vi ringrazio molto di aver partecipato in così tante persone stasera, e da parte mia vi auguro una bella serata, una buona notte e ciao a tutti.